Buonasera, siamo su Esterni Interni, è lunedì 23 aprile, sono le 19, come tutti i lunedì noi siamo pronti a parlarvi di nuove cose e siamo qui in studio e io sono Silvia e con noi c'è anche
Marta, io sono sempre qua.
Siamo due, ovvio.
Sono sempre presente, Silvia, come vogliamo fare. Ma diciamo la novità di questa sera, perché almeno magari gli ascoltatori ci diciamo in qualche modo ci perdoneranno di questo tipo di esperimento.
Ah, ecco, questa sera io e Marta ci siamo ritrovate un po' in difficoltà e da sole. E quindi abbiamo tentato di arrangiare cavi, cose, per tentare di fare una sorta di presa diretta.
No, diciamo che io oggi mi trovo 4-5 mani, perché da un telefono mando la musica, poi su un mixer gestisco i volumi dei microfoni e della musica e mi trovo anche davanti al computer, quindi c'è...
Cioè, Marta ha tutto fare questa
considerate
sera.
Che ho lasciato la preparazione totale della puntata a Silvia e quindi non so neanche di che argomento si parla, Silvia. Per questo ti lascio la parola e cercherò di attaccarmi quando posso.
Dunque, siccome come sempre a noi piace parlare di musica, questa sera però abbiamo cambiato un po'. Cioè, non si parla più di musica italiana, ma siccome presto ci sarà la giornata multietnica,
abbiamo
deciso di essere multietnici. Intanto spoileriamo questa cosa.
Poi grande Silvia, grande Silvia.
Poi spoileriamo ancora di più. E quindi, insomma, andiamo su una band straniera. Allora, senza dirvi subito il nome, partiamo da un indizio, ovvero il fondatore, cioè Jimmy Page, piuttosto famoso, spero lo conosciate. Dunque, Jimmy Page è stato inserito...
Dai, scherzo.
Marta... Ti perdono solo perché hai 800 cose da fare.
No, veramente, sto tipo il collo fermissimo a guardare il microfono, il computer.
Pure con la cervicale.
Cioè, vai.
Insomma, Jimmy Page è stato inserito nel 2010 al secondo posto nella classifica Top 50 Guitarist of All Time di Gibson, al quarto nella 100, leggo in inglese, sempre per essere multietnici, Wildest Guitarist Heroes di Classic Rock Magazine e al terzo posto nella lista dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi nella rivista Rolling Stones. Insomma, un pezzo da 90, veramente. Un tipo cazzuto, in poche parole.
Quindi un'altra puntata interessante e importante che parla di musica questa sera.
Esattamente. E allora questo Jimmy, adesso ci arriviamo a quello di cui dobbiamo parlare, questo Jimmy, che chiameremo così perché ormai è nostro amico dopo tutte queste informazioni.
Certo, amicissimi, Jimmy Page.
Diventa ben presto noto nell'ambiente della musica. Mm-hmm. E nel 1966, cioè a 22 anni, perché lui è del 44.
Ok, quindi già sto in ritardo.
Poi, esatto, entra negli Yardbirds. Perché noi abbiamo la band al gruppetto, mentre lui invece entra negli Yardbirds, dove già gli era stato chiesto di entrare 2 anni prima al posto di Eric Clapton.
Addirittura?
Già, ma okay. 2 anni prima aveva detto di no, perché rispettava Eric Clapton, non lo voleva fare, insomma, vabbè.
Perché
nel 66...
il nostro grande amico Jimmy un po' se la tira, questo
esatto,
non lo sappiamo.
Esatto. Jimmy nel 66 entra negli Yardbirds, non come chitarrista, ma come bassista. Insomma, questi Yardbirds nel 68 un po' si sciolgono, cioè il batterista, il cantante abbandonano la band e quindi si ritrovano un pochino a piedi. Rimane Jimmy Page con un altro tizio che tralasceremo e che fondamentalmente molla anche lui.
Okay.
E quindi insomma rimane Jimmy Page da solo. A questo punto si dà da fare per cercare nuovi componenti della band, come noi ci diamo da fare per cercare nuovi componenti della radio. Se volete venire siete sempre benvenuti.
Noi siamo sempre qua in Siviera, via Carrara numero 2, a Terni, e ci trovate qui, siamo Esterni Interni, signore e signori, andiamo in onda tutti i lunedì sera su radiofonica.com, momento pubblicità, vai.
Esatto, Marta, se non riesci a finire medicina, e ci riuscirai, ma se non dovessi riuscire a una carriera da... No, per dire che è una carriera pronta da annuncio.
Posso pur sempre leggere i foglietti illustrativi
dei medicinali. Esattamente. Okay. Vabbè, insomma, e quindi trova diciamo dei nuovi componenti. Il primo è Robert Plant, che
Ole.
Sarà il futuro cantante della band,
il bellissimo
cui
biondo, capelli lunghi, sempre a petto nudo,
esatto,
con la catenina al collo e quel petto sempre un po' villoso, mica come gli uomini di oggi che continuano a farsi cerette. Scusate, era una puntata seria, prego.
E seguito poi da John Paul Jones al basso, e John Bonham alla batteria, che poi, tra parentesi, una curiosità, era moglie di John Paul Jones, il bassista, a consigliargli di contattare Jimmy Page per entrare nella band. E Jimmy Page gli dice di sì, cioè quindi se non ci fosse stata la moglie a questo punto, non ci sarebbe neanche stato il bassista dei...
Led Zeppelin! Wow, cioè, perfetto. E quindi?
E quindi, insomma, questa formazione provvisoria parte per la tournée subito in Scandinavia con il nome di New Yardbirds, però insomma al termine dei concerti decidono di cambiare nome fondamentalmente. Sulla sua origine esistono diverse spiegazioni. Secondo la più accreditata, Keith Moon e John Entwistle, che vabbè,
altro riferirono, no, non lo so,
non lo so, riferirono che un supergruppo composto da loro, Jimmy Page e Jeff Beck, come avevano in mente loro, sarebbe volato in alto come un lead Zeppelin, che è Zeppelin un tipo di dirigibile. Insomma, il manager degli Yardbirds, che aveva assistito al colloquio, riferì il tutto a Page. E quindi, memore di questa cosa, quando mesi dopo invece ha messo su la nuova formazione, ha scelto di chiamarli Led Zeppelin.
Quindi che diciamo che Page voleva volare e ce l'ha fatta poi alla fine, perché in realtà hanno volato abbastanza alto.
Che tra l'altro inizialmente si chiamava, cioè il primo nome era Led Zeppelin, che poi però è stato cambiato in Led, cioè hanno tolto la A per evitare...
Ok.
Misunderstanding.
Ma mettiamo un po' di musica?
Sì, adesso sei la mettiamo arrivata? Perché beh, infatti Rolling Stones, la solita rivista famosissima, li definisce come the heaviest band of all time. E quindi noi abbiamo deciso di mettere un po' di rock and roll.
Ok, quindi il prossimo cioè il primo pezzo di questa super puntata è
Rock and Roll dei nostri Led Zeppelin. Eccoci qui di nuovo, siamo sempre su Esterni Interni e vi abbiamo appena presentato la grande nascita dei Led Zeppelin e fatto sentire un po' di buona musica, come
che lasciamo nel sottofondo, visto che siamo in presa diretta registrata, almeno facciamo i programmi seri.
Marta ci tiene a specificare questa
novità.
No,
sono super contenta di questo tipo di novità provata, così sul più bello, spero che ce la manderanno in onda. E, no, se ci state ascoltando vuol dire che andate in onda, quindi
speriamo.
Sono molto contenta di questo. Lonely time. Scusa Silvia, prego.
Marta è molto casata. Nella pausa ci siamo messe a cantare la canzone,
tra l'altro hai scelto un gruppetto, quindi cioè. Okay.
No, che tra l'altro sto gruppo io, cioè, mi c'ero appassionata a 15 anni, quindi adesso l'avevo un po' perso, ma ho recuperato tutte le informazioni che sapevo. Insomma, questi Led Zeppelin, di cui abbiamo descritto un po' la nascita, nella loro musica univano svariati stili. Quindi congiungevano il folk, blue rock, psichedelico e hard rock, insomma tutta una roba complicata. E ci mettevano pure qualche riferimento, perché anche loro erano multietnici, alla musica etnica, quale quella celtica, come vedremo poi parlerò anche di questo, quella araba e quella indiana. Insomma, Led Zeppelin, giusto per dire qualcosina, no? Tra i loro titoli, nel 95 sono stati introdotti nella Rock and Roll of Fame. In una classifica stilata nel 2003 dalla rivista Rolling Stone, i Led Zeppelin risultano al 14° posto tra i 100 migliori artisti di tutti i tempi. La stessa Rolling Stone ha avuto modo di definire a più riprese Led Zeppelin, come dicevamo, il gruppo più heavy di tutti i tempi, indiscutibilmente uno dei più grandi, uno dei, dei gruppi più duratori, non riesco più a parlare, della storia del rock, e il gruppo più importante degli anni 70.
Dai, sono stati battuti in quanto a durezza, non si può dire. Bruttissimo. Scherzavo.
Guarda, concentrati.
Volevo dire che sono stati battuti per quanto riguarda il tempo, giusto, dai Rolling Stones veri e propri, che ancora gliela fanno praticamente.
Sì, 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 sì. Tra l'altro, sempre la Rock and Roll
Forse anche in quanto a durezza, no? Vai. Prego, prego.
Ha affermato che l'influenza che il gruppo ha esercitato negli anni 70 è stata rilevante come quella che i Beatles hanno avuto nel decennio precedente. Quindi, okay, insomma, gruppone. Quindi, già nel 69, dopo che fanno il primo tour, insomma, sfornano subito un grande disco, che è Led Zeppelin 1. Mm-hmm. Di Led Zeppelin 1, tra l'altro, sempre per essere autobiografica come sono di solito, io ho il vinile a casa. Ah. Ed è veramente uno spettacolo.
No, allora faccela pesare. Bene, ok.
Oh, niente, insomma, io ho il vinile, voi, ecco, fate quello che potete.
Io e... c'ho Lucio Dalla, papà per. Prego, prego.
E in questo disco, tra l'altro, secondo me due canzoni molto belle, che insomma sono le mie preferite del disco, sono Baby I'm Gonna Leave You, che mi metto sempre tipo per rilassarmi, no? Atmosfera, e Dazed and Confused, che è da tutto il giorno che ce l'ho in testa mentre scrivo queste cose. Mi sono alzata la mattina con Dazed and Confused in testa.
Sempre perché noi ci teniamo le nostre puntate, e quindi cioè andiamo, esatto, a dormire con il pensiero e ci, esatto, svegliamo con altrettanto pensiero. Cioè,
pensiamo sempre a voi ascoltatori, quindi sosteneteci.
Non ci interessa, no? Medicina, come passatempo lo facciamo.
Che è medicina, insomma.
Infatti.
Poi nel 69 sempre le Zeppelin 2, dove c'è Who Lotta Love, che è piuttosto conosciuta.
Questa.
Quella. E negli anni successivi poi le Zeppelin si trasferiscono, mm-hmm, in massa a Bron-Jaur, che penso sia, o Wajaur, insomma si legge così, che è una villa tipo nella Gran Bretagna, in campagna, dove registrano le Zeppelin terzo, in cui ci mettono una canzone che si chiama così, Since I've Been Loving You, che io ascoltavo la mattina prima di andare a scuola al liceo mentre facevo colazione.
Ce ne attacchi un pezzettino, adesso non mi torna in mente. Se no lo facevo io, chiaro.
Vabbè, non avevo dubbi. ma sai che adesso non viene anche a me. Sono emozione, mi emoziona questa presa diretta, Marta, mi emoziona.
Va bene, ok, prego,
e
scusa.
E poi c'era pure Tangerine, che è un'altra delle mie preferite. Quella ce l'hai presente?
No, però...
Quella però ce l'ho in mente, se vuoi.
Ok, vai, vai.
Tangerine, tangerine, living reflection of a dream.
Sta no, qua. Vabbè, Silvia canta anche. Cioè, quest'estate ha fatto il provino per amici. Io lo spoiler.
Che mi fa così pubblicità, Marta.
Ok.
E insomma, veniamo a Led Zeppelin IV, che è il mio disco preferito e anche, dai, in quello un po' più famoso, secondo me, no? È anche quello più importante per la storia della band, di cui direi facciamo sentire subito qualcosina e poi ne parliamo
ma
bene.
Ma sì, dai, quindi che quindi, ci vuoi presentare?
Una delle canzoni meno conosciute, ma secondo me più belle di questo disco, che è Going to California.
My chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. I wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin. Away. Watch out.
says she plays guitar and cries and sings. La la la. Ride a white man in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself.
Eccoci di nuovo qua. Abbiamo fatto sentire, come dicevo, delle canzoni più belle.
Piccoli problemi tecnici, purtroppo. Infatti ci dispiace di questo errore.
Beh, pure nei telegiornali, voglio dire, ogni tanto dicono parte il servizio e non parte nulla. Se possono sbagliare,
sì, tra l'altro,
TG1,
se avessimo una telecamera in questo momento. Vabbè.
Meglio di no.
Sono tipo rigidissima, tengo 8 cavi in questo momento, quindi vabbè. Comunque questa era Going to California, giusto?
Esatto. Going to California, che tra l'altro, come avete sentito, è piuttosto triste. La ascoltavo mentre venivo a Terni il primo anno, che mi dovevo allontanare.
Quindi eri,
da casa,
eri felice di questa
ero
cosa.
Felicissima. Going to California, tipo a un certo punto dice Going to California with an aching in my heart, un dolore nel mio cuore, insomma. Quindi ero triste perché dovevo partire da casa e ascoltavo questa canzone. Adesso non l'ascolto più, non vi preoccupate. Cioè l'ascolto,
come? Cioè,
ma
l'ascolti
non,
nel senso che...
Ma non in questo senso, chiaramente.
Però sai che, parlando del titolo Going to California, no? Ok, noi qua a Terni abbiamo sempre detto che Terni è un po' una valle, tipo la California. Quindi tutto torna Silvia, perfetto.
Esattamente, tutto torna.
Il monte di Miranda è un monte in cui potrebbero scrivere Terni sulla... Scusa, dai, scherzo.
Bello, poi dalla mia finestra vedrei Terni scritto a caratteri cubitali. Mi farebbe
anche davanti allo stadio, che c'è la rotonda dove c'è, sì, quella struttura, sì, che lì c'è scritto Welcome to Terni,
sì,
quindi...
Sì,
sì, in realtà sei un po' venuta in California. Saranno,
esatto,
contenti tutti i nostri amici perugini che diciamo questo. Cioè che io dico questo da Fiera Ternana. Ma torniamo ai nostri cari Led Zeppelin, soprattutto al nostro caro cantante. No, scherzo, non lo so. Non so com'è.
Comunque,
la scaletta.
Marta dice così, ma anche a me piace molto il cantante,
cioè,
dico,
dai,
la verità,
insomma.
Cioè con questi capelli biondi.
Vabbè.
Poi vogliamo mettere l'imbarazzo con cui a 16 anni ascoltavo i live, in cui ogni tanto ci metteva questi baby, tipo così, questi urli,
sì,
e mia mamma che ascoltava da fuori dice questa che cazzo guarda quest'ora, quindi nel senso era un po' imbarazzante,
no,
però era, insomma, era,
però considerando che la settimana scorsa abbiamo parlato di Camporella, oggi,
esatto,
possiamo anche, diciamo, in qualche modo dare consigli su che musica mettere in auto quando si va in Camporella. Perché dai, è così, cioè se tu metti i pezzi delle Zeppelin in questo senso qua, no? Con Robert Plant che fa questi acuti, oppure anche una Janis Joplin che canta
funziona,
Cry Baby, una cosa del genere,
sì,
cioè,
sì.
Ok.
Beh,
e
ma
qui,
infatti le Zeppelin quarta adesso non
il fiore dell'amore che sboccia,
non per spoilerare troppo i cazzi miei, ma è stata una delle mie colonne sonore in generale,
ecco qua, vabbè.
Ok.
Sta diventando una puntata
hard, cioè, autobiografica. Va bene.
Nella prossima puntata vi spiegheremo come, dai,
come gestire le camporelle in modo ottimale.
Salutiamo Vale e Francesco che hanno fatto la puntata sulle camporelle.
Esatto. Allora, insomma, qua innanzitutto possiamo notare le influenze celtiche, come avevo detto, non solo qua, ma soprattutto in The Battle of Evermore, che noi non manderemo, ma è l'altra canzone di Led Zeppelin IV che a me piace molto.
Okay.
Perché secondo me in realtà le canzoni, cioè, più belle, non quelle tecnicamente ovviamente io ne so poco, però quelle che secondo me sono più carine sono anche quelle più incagate da tutti, sempre per essere molto fine e parlare in francese.
Sì, infatti.
Cioè queste due che ho citato e in più Misty Mountain Hope, che nessuno conosce ma che secondo me in realtà è molto bella ed è anche molto sottovalutata. Insomma, per il quarto album, che è questo, Jimmy Page ha chiesto agli altri componenti oltretutto di scegliere un simbolo, e sulla copertina dell'album, come saprete spero, c'è il contadino con in spalla tipo la legna, insomma una roba del genere. Dentro c'è sono i quattro simboli.
È il suo album preferito, sembra la legna.
E dentro ci sono i quattro simboli che Jimmy Page aveva chiesto di scegliere ai componenti, e che i componenti avevano scelto da tipo libri di rune. Cioè il significato dei simboli non è mai stato chiaro, fondamentalmente. Page e Plant avevano realizzato i disegni di proprio pugno, anche se il simbolo di Page sembra essere stato preso dall'alfabeto magico del matematico alchimista Gerolamo Cardano, che non so chi sia ovviamente.
Certo.
E Jones e Bonham invece l'avevano trovato in un antico libro di rune, insomma, e quindi l'avevano scelto, si vede che e piaceva, insomma. Comunque tutti e quattro i simboli trovano comunque le loro origini nella mistica. Famosissimo Gerolamo Cardano, no? Insomma, uno di questi simboli è Zoso. Quello, cioè, che sembra mimare la scritta Zoso, ma che in realtà non è una scritta. E che io, tra l'altro, avevo fatto disegnare a mio padre da piccola dietro al mio stuccio. Avevo insistito finché me l'aveva disegnato con l'indelebile. E ancora ce l'ho. Quindi dietro al mio stuccio c'è la scritta Zoso, scritto con l'indelebile.
Ah, ecco perché quando ci siamo sentiti al telefono hai detto che volevi fare le Zeppelin. Cioè, tu c'hai proprio una adolescenza legata alle Zeppelin.
Sì, okay. Esattamente. Perché al primo ragazzetto che mi piaceva l'hard rock. Allora ho detto, anche a me deve piacere l'hard rock. E mi sono scelto un gruppo che secondo me poteva essere carino.
Nada bene,
e quindi ho detto, questi mi sembrano bravi. E quindi avevo approfondito quello a tutto andare.
Questi.
Esatto, questi. Tra l'altro, primo ragazzetto attualmente il mio migliore amico, che io saluto con tutto il cuore. Si chiama Simone, perché ho fantasia.
Ciao Simone. Simone.
E fa parte di questo album anche Stairway to Heaven. Che ovviamente è pezzo da 90, la conosciamo tutti, insomma. Insomma, legata a queste Stairway to Heaven, a parte il fatto del testo praticamente incomprensibile, cioè bello,
che noi
poetico,
vorremmo mandarvi, però avendoci una puntata che dura 45 minuti, penso non sia il caso.
Questa ce ne occupa già 8 di per sé, quindi tentiamo di evitare. No.
Ma tanto poi la conoscete tutti, noi vogliamo mandare cose un po' meno conosciute.
Esatto, vogliamo fare quelli un po' più raffinati, quelli più ricercati. E Stairway to Heaven, dicevo, questo testo è lunghissimo, di cui una frase prima o poi spero mi tatuerò, da tutti straconosciuta. Insomma, legata a questa canzone ci stanno leggende, satanismo, tutte queste cose, perché Jimmy Page era stato accusato, tra l'altro, di essere un satanista e di seguire Crowley, che è uno dei più importanti satanisti, una cosa del genere. E sembra che ascoltando il testo al contrario si senta tipo una sorta di preghiera satanica, una roba del genere. Ovviamente Jimmy Page risponde a tutti che il suo obiettivo è quello di far ascoltare i testi e non di farli ascoltare al contrario, e che quindi non ha senso quello che dicono. Tra l'altro avevo visto, sempre ai miei 16 anni, un documentario tipo semiserio su questo Led Zeppelin 4, dove dicevano che tutte le canzoni erano state... C'erano delle leggende legate, per esempio Black Dog, dicevano ci fosse un cane nero che girava intorno allo studio dove registravano, e che una volta che loro avevano completato la registrazione, sparito, non si è mai più visto. Invece Going to California parla nel testo di un terremoto e dopo poco tempo, terremoto in California.
Cioè, insomma.
Invece When the Levee Breaks, penso sia effettivamente così, è ispirata invece proprio alla caduta di una diga, infatti Levee vuol dire diga. Okay. E a proposito di questa canzone, volevo dire che per registrarla praticamente il batterista voleva un suono molto profondo, e quindi per fare questo l'hanno registrata tipo giù da una tromba di scale, in modo tale che si creasse una sorta di eco e che il suono risultasse diverso dal solito e molto più profondo.
Okay.
Perché appunto le Zeppelin erano anche innovatori in questa cosa, cioè nel suono. Infatti anche nelle Zeppelin 1, primo disco, Jimmy Page voleva riprodurre il suono dei live, e quindi aveva trovato tutta una serie di...
Ma sono loro gli innovatori, insomma, del registriamo in bagno perché fa figo, o sono altri gruppi? No, non lo so, chiedo perché veramente non lo so. Cioè, adesso va un sacco di moda registrare il bagno. Evidentemente c'è questo riverbero delle mattonelle dei bagni che viene utilizzato come un effetto. Dai, vai,
oppure vabbè, semplicemente la doccia ispira.
Posso dire che
canzoni.
Può sembrare una stronzata, ma in realtà non lo è. Cioè, veramente. Poi mi sa proprio qualche gruppo famoso fu il primo. Vabbè.
No,
dai.
No, ma può essere, però non lo so. Insomma, dicevo, del sound particolare voleva riprodurre il live. E infatti si basava, cioè lo che faceva, su una sonorità che era solito definire ambientale. Cioè la maggior parte dei produttori all'epoca cosa faceva? Piazzava un microfono davanti a ogni amplificatore. Page invece ebbe l'intuizione di aggiungerne un altro a distanza, però in prospettiva frontale con l'amplificatore.
E qui, leggi della fisica.
È un po' più complicato. E di registrare la media tra i due microfoni, quindi il suono che otteneva la media, che non so come si faccia a registrare la media, però la media. Riuscendo quindi a catturare il feeling di un'esibizione dal vivo anche in una stanza. A proposito di questo, vorrei ricordare una citazione di Robert Plant.
Molti anni dopo, no, pensavo tipo molti anni dopo io ho provato.
Io provo a registrare
con due microfoni. Voglio fare delle puntate che sono sempre molto autobiografiche. Scherzo.
No, no, tengo i pezzi di autobiografia.
Dai, ma torniamo al nostro gran figo di Robert Plant. Vai.
Robert Plant, a proposito di questo suono, dirà, e preparatevi visto che siamo in ambito sempre hard, il suono che sentivo uscire da quelle casse mentre cantavo era di gran lunga meglio di qualsiasi figa d'Inghilterra.
Olè.
Era così sessuale, osceno, aveva così tanto potere. Insomma, era devastante. Questo è quello che dice il nostro caro Robert di questo suono. E noi ci fidiamo, insomma, no?
Soprattutto a te ci interessa tanto questa cosa, però vabbè, fidiamoci.
Insomma,
io mi auguro che questa puntata l'ascolti il nostro caro Nicola Palumbo, cioè me lo auguro veramente, anche se non ci calcolerà probabilmente, però almeno si fa due risate, vai.
Ah, ma tutti quelli che l'ascolteranno, secondo me due risate se le faranno.
Ma possiamo mandare un pezzo o hai ancora altre notizie da darci?
Adesso ci arrivo al pezzo.
Ok, vai.
Allora, a questo punto il prossimo pezzo che metteremo sarà un pezzo dell'ultimo disco dei Led Zeppelin. Infatti, dopo i Led Zeppelin 4 fanno The Houses of the Holy, Physical Graffiti, Presence e poi arriviamo all'ultimo che è In Through the Outdoor e che Robert Plant dedica al figlio morto di infezione allo stomaco, una cosa così che può essere provocata da
Helicobacter pylori. È l'unica cosa che ho imparato dello stomaco. No,
brava,
vero?
Marta, non
dai,
lo so, non ho idea, ti do ragione.
Ulcerazione,
a prescindere.
Emorragia,
sì, può essere, no, può
morte.
Essere in realtà.
Okay.
Morto, stecchito.
Da,
e la canzone
grazie,
è l'altra mia preferita delle Zeppelin, che è All of My Love.
Ok, adesso noi ci riproviamo. Se ci sentirete parlare vuol dire che avremmo avuto dei problemi tecnici, ma io mi auguro di no. Questa è All of My Love delle Zeppelin. Proviamoci ancora. Should I fall out of love, my partner?
Questa era All of My Love, che spero abbiate apprezzato. Purtroppo abbiamo tagliato un po' la parte più bella, però insomma ve l'ascolterete anche voi da soli. Anzi, se ci seguite su Facebook magari la pubblicheremo.
Ma come no, certo che la pubblichiamo, siamo qui per voi noi.
perché ovviamente seguite sempre le pagine su Facebook.
Quindi
su
questo
Instagram.
È il momento marchette? No, non lo so, eh. O lo facciamo più avanti?
No, dai, facciamolo più avanti. Adesso okay. Parliamo ancora dei nostri Led Zeppelin per un attimo. Insomma, prima ho elencato gli ultimi album in maniera rapida per arrivare al punto della canzone. Però in The Houses of the Holy c'è in particolare No Quarter, che mi piace molto, mm-hmm. che crea molto atmosfera, devo dire, e che era stata fatta fondamentalmente in gran parte da John Paul Jones, che si era messo alla tastiera.
Nel frattempo Silvia non lo può sapere perché io lo sento in cuffia, ma voi tutti ascoltate che sotto c'è un sottofondo di All of My Love, quindi mandiamo ancora la musica. Vai,
ottimo, continuiamo così. E dicevo, No Quarter, appunto, dove c'è John Paul, perché John Paul Jones era quello fondamentalmente un po' più in disparte, no? Mentre gli altri erano un po' più famosi e tutto, lui si tirava un po' più indietro, ma in realtà era un grande musicista, era capace di suonare molti strumenti, da quanto vi ricordo, ed era molto capace, molte canzoni le aveva fatte lui proprio in tanti modi, cioè lavorando con tanti strumenti diversi. E a proposito di questa cosa, del fatto che lui stesse in disparte, gli altri invece proprio si davano, cioè le peggio cose facevano, insomma, affittavano alberghi interi, giravano con le motociclette negli alberghi, li sfasciavano, cioè facevano veramente, avevano ricevuto anche un sacco di denunce per queste cose.
Proprio una vita da rockstar, dai.
Esatto, droga, tutto il resto, insomma, solite cose dei gruppi dell'epoca poi. In Physical Graffiti invece porrei un attimo l'accento su Kashmir, che è un'altra delle canzoni secondo me molto belle, anche con mm-hmm. questo suono un po' orientale. Tra l'altro il testo anche mi piace molto. E in Presence c'è Nobody's Fault But Mine, che è un'altra un po' meno conosciuta, ma che a me piace veramente molto, insomma, secondo me è molto bella. E insomma, dopo questi dischi, no, dicevo, è uscito l'ultimo nel 77, il tour, durante un tour arriva la notizia della morte del figlio, come diceva, che si chiama Karak. Robert è devastato e indeciso se proseguire o meno, insomma, dopo varie riunioni del gruppo, che si tennero tra l'altro in un castello, in una foresta, sempre per essere un po' attaccati ai miti, leggende, queste cose. E poi alla fine decide di continuare e fanno In Through the Outdoor, dove, come dicevo, dove dedica appunto Love My Love al figlio morto. A questo punto siamo praticamente quasi alla fine della storia delle Zeppelin, no? Perché dopo aver fatto il live a Nebworth, che penso si legga così, che è uno dei miei preferiti.
Tu parla, io intanto scatto
sì,
fuori.
Sì, Marta intanto documenta il tutto, documenta la nostra impresa riuscita, direi. Insomma, uno dei live miei preferiti, dove Robert Plant dà il suo massimo tra urla, grida durante Who Lot of Love, ma che è il mio preferito, dicevo.
E Camporelle.
E Camporelle, esatto. Insomma, dopo questo live, l'anno dopo, credo, il 25 settembre del 1980, John Bonham, ovvero il batterista, si presenta ubriaco alle prove, completamente da. Ubriaco. Che è quello che vorrei fare io agli esami, tra l'altro.
Infatti,
secondo me servirebbe
potremmo
molto.
Potremmo fare anche in radio, almeno.
Esatto. Secondo me vi divertireste ancora di più. Ma è possibile divertirsi più di così? Secondo
ma penso
me?
Di no. Dopo quello che abbiamo fatto stasera, cioè, considerando che ci abbiamo messo un'ora per attaccare il mix.
Ma che tu, un'ora, due ci abbiamo messo. Siamo qua da un sacco di tempo. Vai. E insomma, si presenta ubriaco alle prove. Poi ovviamente dopo le prove non ci risparmiamo, fanno una grande festa. E la mattina dopo lo trovano morto in una sala della casa di Jimmy Page o Robert Plant, mi ricordo, insomma, dove facevano questa festa, perché si era soffocato nel suo stesso vomito.
Ah, che bella immagine!
Bella immagine, eh? Avete visto a bere? E praticamente, secondo i documenti dell'epoca, sembra avesse ingerito 40 dosi di vodka.
Beh,
cioè, quindi
dai.
Altro che quelli che vanno in giro a dire io bevo, bla bla bla.
Io se faccio
sì che
due
beveva.
Shortini.
Due shortini, qua di shortini se ne era fatti 800. E infatti, un'altra cosa che non ho detto, caratteristica di ciò che si dice più che altro sulle Zeppelin, è che fossero proprio una band sfigata, nel senso di sfortunata. Cioè, questa cosa della conclusione di John Bonham, il figlio morto di Robert Plant. Tra l'altro Robert Plant e la moglie, durante un'altra delle tournée avevano fatto una pausa, erano andati in vacanza loro con il figlio o i figli, non mi ricordo, avevano fatto un incidente tale per cui la moglie aveva dovuto essere operata proprio d'urgenza, tipo l'avevano trasportata in aereo per farla operare, perché era proprio in fin di vita. E insomma, sembrava che ci fosse quest'aura, ecco, di sfortuna che seguisse le Zeppelin un po' in tutte le esperienze che facevano. Quindi, belli bravi, ma sfortunati. E insomma, dopo questo 25 settembre dell'80 in cui Bonham muore e fa questa fine, poveretto, abbastanza bruttina, la band si scioglie. E a questo punto, insomma, diciamo che rimane un po' di, insomma, di, come si può dire, non mi viene la parola e quindi non la dirò. Insomma, a questo punto
rimane un po' d'amaretta.
Esatto.
Ok.
Non si dice amarezza.
Amarezza nel senso che si era sciolto il gruppo, di maretta tra i componenti, cioè che si parlavano poco. Amaretta è tipo che vabbè.
Scusa. No, scusate, non sono ternana, siamo di dire ternano,
io sente,
non lo conosco.
Si sente che non sei ternana.
No, un po' più di amarezza. No, tra certo. I membri della band no, assolutamente, rimangono buoni rapporti e ciascuno segue un po' una propria carriera da solista, ecco. Jimmy Page fa degli altri progetti, tra l'altro mi sa partecipa anche alla regia di alcuni film, insomma una cosa del genere. Robert Plant prosegue da solo e fa anche un album con Alison Krauss,
okay.
Che è quella, mi sa, che per farvi capire in poche parole canta la colonna sonora di Notting Hill.
Ah, ok.
È lei. E invece John Paul Jones, mi sa, rimane sempre un po' dietro le quinte, continua ma poco. E insomma, fino al 2007 sembra nulla. Nel 2007 poi si annuncia una reunion a Londra.
Olè.
E finalmente i nostri Led Zeppelin si riuniscono e mi sa che al posto di John Bonham suona il figlio.
Ah, ok.
Con un boom di biglietti, tale per cui entra nei Guinness dei primati per la maggior richiesta di biglietti per una singola esibizione dal vivo. Cioè, quindi una roba immensa. E nel 2012 esce al cinema il 17 ottobre in singola proiezione, ma in realtà non è vero perché poi l'ha rifatta il 29 ottobre e nel 29 ottobre ho trovato qualcuno che mi ci portasse, quindi non l'ho vista. E insomma il documentario,
come, cioè l'hanno fatta due volte e tu sei riuscita a perderla tutte e due
le volte, cioè, tra l'altro il 25 ottobre è il mio compleanno, è lì vicino, ma nessuno mi ha fatto questo regalo. E mandano insomma il documentario Celebration Day, che è il documentario a proposito dell'esibizione che avevano fatto nel 2007 a Londra. E da lì insomma avevano poi pubblicato tipo anche delle altre raccolte come non mi ricordo come Mothership okay. Ok, che sono due dischi, tra l'altro anche io a casa, dove fanno un po' la raccolta dei pezzi più famosi, però a parte quello insomma niente, non fanno più niente di speciale, ecco.
Finisce così la nostra puntata?
Esatto, ma
perfetto.
Non proprio in realtà.
Allora, perché noi adesso abbiamo una piccola chicca e quindi track finale che manderemo nel finale, ma prima dobbiamo fare i saluti di rito, i ringraziamenti e soprattutto ricordare a tutti quando e dove ci dovete seguire, giusto?
Esatto, e ci seguite su radiofonica.com tutti i lunedì dalle
19 in punto fino alle, esatto, 19.45. Non perdetevi questa puntata
che farà da colonna sonora.
È inutile che io lo dico a voi che già ci avete ascoltato.
Ma ditelo ai vostri amici, perché ci sarà anche in podcast.
Mi sento talmente in diretta che penso di stare a fare una diretta. Quindi sicuramente su www.radiofonica.com tutti i lunedì,
esatto,
sera alle ore 19 con una bella birra fresca e due patatine e noi come sottofondo musicale. Poi
non riesco
abbiamo
a immaginare cosa migliore.
Una bellissima pagina Facebook, una bellissima pagina Instagram dal nome Esterni Interni, perché siamo due persone fantasiose. E quindi niente, adesso vi salutiamo e visto che i nostri Led Zeppelin si sono divisi e hanno deciso di fare dei progetti, diciamo, in solitaria, vi mandiamo questa canzone, è l'unica canzone che ho scelto io. Un pezzo di Robert Plant che è uscito nel 2014 e tra l'altro segna anche il mio inizio di medicina, perché sono entrata nel 2014, adoro questa canzone.
Ci celebriamo l'inizio di medicina di Marta.
Sì, delle camminate pazzesche, bellissime. E non lo so, Silvia, vuoi lasciarci con qualcosa o salutarci? Non lo so.
Non lo so, io consiglio a tutti di ascoltarvi le Zeppelin, di comprarvi i vinili perché i vinili sono spettacolari.
Brava, brava.
E a parte questo, niente, direi vi saluto. Spero che vi sia piaciuto questo excursus sulla storia di quelli che ormai sono i nostri migliori amici da quanto ne abbiamo parlato.
Ciao Jimmy, ciao Robert.
Ciao Robert, ciao John e ciao John.
E quindi vi mandiamo questo pezzo e vi salutiamo. Questo ciao ragazzi.
Grazie per averci ascoltato e buona serata.
Questo è Rainbow e lui è il mitico e la bellissima voce sensuale di Robert Plant.
Dressed up with love across the seven seas to you. Will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone. And I will bring the song for you. Sing my song for you, and I'll carry on.